Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Se prendiamo tutti posto, cominciamo l'evento. Allora, intanto buonasera a tutti e permettetemi di ringraziare tutti voi per essere qui oggi. Vorrei ringraziare i nostri illustri ospiti per essere qui questa sera e inoltre vorrei ringraziare Federico Filipponi di Polikos per aver ideato e partecipato alla creazione di questo evento. Gli ospiti di questa sera per il convegno sulla Human Intelligence, il fattore umano sulle fonti di informazioni, sono il dottor Marco Cannaricci. Il dottor Marco Cannaricci attualmente è ufficiale medico in ausiliaria, ha prestato servizio come psichiatra militare presso la dirigenza generale della sanità militare, l'ispettorato della sanità militare dello Stato Maggiore della Difesa. È stato istruttore e formatore del personale della UMINT presso il Ministero della Difesa e delle forze speciali presso il centro di intelligence con il compito di formare e selezionare il personale, e occupandosi anche di tecniche di interrogatorio e di gestione della fonte informativa. È un esperto in tecniche di intelligence e di sicurezza. Il secondo ospite di questa serata è il dottor Antonio Del Greco. Il dottor Del Greco ha passato una vita all'interno delle forze dell'ordine, specialmente nella Polizia di Stato, inizialmente a Milano, dove ha diretto la sala operativa della Questura di Milano, e successivamente si è spostato a Roma seguendo alcuni incarichi in varie sezioni come la Buon Costume, la Omicidi e l'Antirapina, per poi approdare alla direzione investigativa antimafia nel 93. È un esperto in quelli che sono i crimini di mafia nazionale e internazionale, soprattutto con un accento sui crimini di mafia cinese. E sono sue molte delle indagini di cronaca nera del nostro paese, come l'omicidio del Canaro della Magliana, la Banda della Magliana e la cattura di Johnny dello Zingaro, e attualmente è direttore operativo dell'Itapol, la vigilanza privata. Prima di cedere la parola ai nostri ospiti vorrei fare una breve introduzione su quello che è il tema della serata. E l'intelligence comunemente viene definita come un branca della scienza strategica che studia le intenzioni del nemico e quindi della persona con cui andremo a confrontarsi. Il termine è un termine anglosassone, però la sua origine si fa derivare da una definizione latina che è quella di intus legere, e quindi di comprendere e capire ciò che è celato, ciò che è nascosto, e quindi di leggere in mezzo alle righe, tra le righe. L'attività dell'intelligence è quella di raccogliere, analizzare, in ultima analisi diffondere attraverso dei report queste informazioni su scenari in atto o futuri. L'acquisizione di queste fonti, di queste informazioni, possono essere molteplici. Se nell'antichità l'unico fattore era il fattore umano, appunto, per recepire queste informazioni, adesso con lo sviluppo di nuove tecnologie abbiamo svariate fonti, come ad esempio i satelliti o le intercettazioni delle radiofrequenze. Tuttavia però l'evoluzione degli scenari dei conflitti mondiali di questi tempi e la loro forte connotazione antropologica, culturale e religiosa hanno fatto sì che la componente umana dell'intelligence si sviluppasse nuovamente, si ritornasse in auge. E questo è il tema che andremo a affrontare questa sera con i nostri ospiti. Per prima cosa vorrei chiedere al dottor Cannaricci qual è il processo di selezione e di formazione del personale dello UMIT. Grazie.
Ma anche senza microfono mi sentite ugualmente?
Sì.
Per cui diciamo il microfono in genere rende la voce metallica e poco partecipativa, per cui preferisco utilizzare un canale mio. Allora diciamo che rispondo a quali possono essere i criteri per cui alcune persone possono essere portate a fare attività UMIT. Però diciamo la prendo da lontano, la prendo dal bisogno che tutti noi abbiamo di acquisire informazioni. Tutti gli esseri viventi legano la loro sopravvivenza all'acquisizione di informazioni sul mondo circostante. Lo fanno gli animali, lo facciamo anche noi. E per mondo circostante si intende chi sta vicino a noi. Per cui una volta che abbiamo soddisfatto i nostri bisogni primari, quelli fisiologici, noi dobbiamo soddisfare un altro bisogno primario che è quello di sicurezza. Il bisogno di sicurezza io lo soddisfo quando, guardandomi intorno, non vedo minacce, non vedo rischi, non vedo pericoli. Però per non vedere pericoli io devo sapere che quelle persone che mi circondano, che sia un'altra persona o un'altra tribù o un altro villaggio o un altro stato, non abbia intenzioni bellicose contro di me, perché allora a quel punto io devo iniziare a difendermi. Quindi l'unico modo per sapere, come ha detto lui, l'intelligence è l'arte di conoscere le intenzioni dell'avversario. Io per conoscere queste intenzioni posso avere mille modi. Oggi tramite la tecnologia abbiamo talmente tante informazioni che usiamo un termine abbastanza immaginifico, i big data. I big data sono un insieme di informazioni che vengono analizzati attraverso degli algoritmi per darti delle indicazioni, delle risposte, delle tendenze. Attraverso i big data io posso sapere qual è l'evoluzione di un fenomeno, l'andamento di un fenomeno, cosa potrebbe accadere da qui a un anno, a due anni, a tre anni, a cinque anni. Però chi utilizza i big data, ad esempio nel campo economico o anche nel campo politico, spesso fa delle previsioni che non si avverano. Perché? Perché Big Data, l'algoritmo del Big Data segue una logica razionale, una logica lineare. E invece i fatti sono determinati da persone che ragionano secondo una logica che non è per niente lineare, non è per niente razionale. Una delle definizioni che mi piace della mente umana è che è un sistema complesso a funzionamento non lineare. Cioè la mente umana non è razionale, la mente umana non è lineare, la mente umana fa delle cose che un computer non potrebbe mai né fare né capire. Ad esempio, nell'antica Roma ci sono due poesie, Odi ed Amo, di Catullo, che spiega molto bene quello che è in grado di fare la mente umana, amare e odiare una persona contemporaneamente. Beh, questo è un processo della mente umana non logico, non lineare, però la mente umana lo fa. Ecco, un procedimento di questo tipo una macchina, un computer non lo potrebbe mai capire. E sempre qui a Roma un altro poeta ha scritto un qualcosa del tipo, adesso non mi ricordo chi: né con te né senza di te riesco a stare, che è proprio l'essenza dei conflitti con la persona amata, né con te né senza di te. Quindi non riesco a stare con te perché mi arrabbio, non riesco a stare senza di te perché mi manchi. Solo la mente umana può concepire una cosa di questo tipo. E questo modo di pensare, questa logica, la mente umana la applica a tutto. E soprattutto io, per capire qual è la logica di una persona, io ho un solo sistema, ci devo andare a parlare. Perché anche se leggo la sua corrispondenza, se leggo nei suoi cassetti, se vado nel suo armadio, io tante cose non le posso capire, quindi ci devo andare a parlare, devo prendere contatto e comunicare con quella persona. E a quel punto io dalla relazione con quella persona acquisisco una serie di dati. Quella persona per me è la fonte. Quando io tratto una fonte, sintetizzo moltissimo perché altrimenti saremo qui fino a mezzanotte. Quando io tratto una fonte, io devo analizzare qual è l'informazione, qual è la fonte, però devo anche tener conto di chi è l'analista, perché naturalmente anche l'analista ha una mente, una logica non lineare, Per cui molte problematiche che possono essere lette in un certo modo, l'analista le legge in un altro modo, tant'è vero che c'è tutto un altro campo della psicologia, dell'analisi di intelligence, che è un'altra storia, che qui non affrontiamo. Faccio tre brevi esempi, però non mi piace star seduto. Tre brevi esempi, uno che riguarda Stalin, uno che riguarda un certo Richard Sorge e uno che riguarda un certo Cicero. Avvengono tutti intorno al periodo della Seconda Guerra Mondiale. Stalin, tramite i suoi, prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale, tramite i suoi informatori, riesce a sapere che sarebbe intenzione della Germania attaccare la Russia. Quindi Stalin, per confermare questa notizia, manda la richiesta di informazione alle sue fonti in Germania e chiede tre cose: se il prezzo della carne di montone è cambiata, se la composizione della benzina è cambiata, se la composizione del grasso è cambiata. Arrivano queste tre informazioni, gli dicono: no, la carne di montone non è aumentata, la benzina, la composizione non è cambiata e il grasso per i lubrificanti non è cambiato. Da lì Stalin, che lui faceva l'analista, deduce: la Germania non ha intenzione di attaccarci, perché altrimenti avrebbe equipaggiato i propri soldati con cappotti di montone, che sono gli unici che riescono a proteggerti dal freddo russo. Avrebbe equipaggiato i mezzi con una benzina modificata, perché la benzina che si usava in Germania, portata in Russia, congela e quei motori non si accendono. E avrebbe cambiato il lubrificante delle armi, perché senza quel lubrificante l'arma si congela e un'arma congelata non spara. Quindi Stalin ha detto: loro non sono equipaggiati per fare una campagna in Russia. Stalin aveva ragione. Il problema è che i tedeschi, questo tipo di problema di freddo che avrebbero incontrato in Russia, non se lo sono proprio posti. E quindi, diciamo, Stalin ha fatto un'analisi giusta, però il problema è di chi attaccava non ha pensato qual era il territorio dove andava. Un altro esempio è Richard Sorge. Richard Sorge era un giornalista tedesco che lavorava a Tokyo, profondamente comunista. Lui era un informatore dei russi, era un informatore dell'intelligence russa che faceva capo a Stalin. Lui acquisisce a Tokyo l'informazione che il Giappone non avrebbe attaccato la Russia sul versante orientale. E quindi a quel punto, quando Stalin riceve questa informazione, dà credibilità a questa informazione, nel giro di pochi giorni sposta 22 divisioni russe dal confine orientale verso la parte occidentale e va a rinforzare quello che era il fronte tedesco. Con 22 nuove divisioni il fronte tedesco viene sfondato e arrivano fino a Berlino. Stalin questa volta ha fatto una valutazione, anche in questo caso giusta, perché comunque non era intenzione dei giapponesi attaccare la Russia, avevano altre intenzioni. Un terzo esempio di notizia, fonte e analista è quella di Cicero. Cicero è un nome di copertura di una fonte informativa tedesca e ad Ankara, perché Cicero era il maggiordomo. Cicero era un soggetto di origine albanese, lavorava ad Ankara come maggiordomo dell'ambasciatore inglese in Turchia, e lui, quando l'ambasciatore andava a dormire, andava nel cassaforte e andava a leggersi i documenti che venivano da Londra, e fra i vari documenti aveva letto anche della notizia dello sbarco in Normandia, e quindi che gli inglesi avrebbero effettuato questo attacco dell'Europa dalla parte della Normandia, e questa informazione lui la trasmise ai servizi tedeschi che erano comandati dall'allora ammiraglio Canaris. L'ammiraglio Canaris riceve questa informazione, non dà credibilità a questa informazione, dice: no, non è vero, questa è una disinformazione, ci vogliono portare su un terreno sbagliato. Beh, qui contribuisce anche il fatto del cadavere che parla, perché è stato trovato un cadavere sulla costa della Manica, era stato trovato un cadavere con una divisa inglese che aveva dentro i piani di uno sbarco a Calais. Però quello era un piano di disinformazione, quando invece l'informazione dello sbarco in Normandia era giusta. Perché non sono stati creduti? Perché Cicero non è stato creduto? Poi, tra l'altro, per contrappasso dantesco, è stato pagato anche con soldi falsi, neanche con soldi veri. Perché? Perché Cicero lo faceva per soldi. E nel campo dell'intelligence chi lavora per soldi non è molto attendibile, perché ci sono soldi anche dall'altra parte. Per cui chi ti dà informazione per soldi, tu devi sempre dubitare che chi gli fornisce quelle informazioni potrebbe pagarlo di più per fornirti informazioni sbagliate. D'altra parte, con un informatore che funziona per soldi, quando viene scoperto non si arresta, non si fa nulla, si usa. Queste sono le situazioni dove tu scopri cosa fa una persona e la usi, non perdi la possibilità di utilizzare una cosa di questo tipo. Quindi Cicero, lavorando per soldi, non è stato creduto, ha dato un'informazione vera. Sorge non lavorava per soldi, lui non voleva soldi, perché era profondamente comunista e lavorava per un ideale comunista e voleva aiutare i russi. Lavorando per un ideale comunista, Stalin gli credette e quindi si prese la responsabilità di spostare tutte queste divisioni. Quindi ecco che conta molto la fonte, chi è, perché lo fa, quali sono le sue motivazioni, quali sono le sue aspirazioni, quali sono i suoi valori e in qualche modo che cos'è che lo spinge a darti le informazioni. Se è lui che manipola Deo, se tu che manipoli lui. Quindi è molto importante avere la conoscenza della fonte per poterla in qualche modo gestire, in qualche modo manipolare. Chiunque potrebbe essere una fonte? No, la fonte va scelta, la fonte va coltivata, la fonte va gestita, perché in qualche modo quando si va in un teatro operativo, come ad esempio io che ho fatto la formazione dei nostri militari che vanno all'estero, nei teatri afghani, nel teatro iracheno, ma anche in Libano, ma anche in Kosovo, lì hai a che fare con i locali che sono diversi da noi, diversi per cultura, diversi per religione, diversi per formazione. Quindi quando tu vai a interagire con loro, vai a scontrarti con un bagaglio antropologico differente e quindi in qualche modo tu devi adattare il tuo contatto alla sua formazione antropologica. Questo fa sì che la comunicazione che si viene a creare è detta una comunicazione asimmetrica, perché siete distanti, siete lontani. Compito dell'operatore è avvicinare questi due mondi, è avvicinare queste due situazioni per fare in modo che l'altra persona inizi a provare fiducia per te e inizi a darti delle informazioni. E naturalmente tutto questo significa far abbassare le difese, le diffidenze dell'altra persona. E per abbassare le difese e le diffidenze ci sono varie tecniche, che sono le tecniche per cui non è che diventiamo amici perché ci fa comodo diventare amici. Diventiamo amici nel più breve tempo possibile per fare in modo che se io ho bisogno di un'informazione riesca a ottenerla da te. Quindi è un'amicizia artificiale, forzata, che si fa in un pochissimo tempo. Ci sono alcune tecniche, perché naturalmente quando tu vai a conoscere una persona è un po' come quel proverbio che dice: se non sai sorridere non aprire un negozio. Cioè, se non sai sorridere non vai a cercarti una fonte, perché se tu ti presenti con la faccia dura, con la faccia di chi è serio, non ispiri fiducia, non ispiri vicinanza, non ispiri quello che potrebbe essere un avvicinamento dall'altra parte. Quindi se vuoi conquistare una fonte, la prima cosa di cui ti devi dotare è un sorriso, perché il sorriso automaticamente abbassa le difese dall'altra parte. Ti devi presentare con un dono, dono che significa qualcosa che tu fai per l'altra persona, perché anche se non chiedi nulla e non dovrai mai chiedere nulla, perché avendo fatto un dono all'altra persona, sarà l'altra persona che si sentirà in obbligo nei tuoi confronti e ti darà lui spontaneamente le informazioni che a te serviranno. E poi bisogna cercare affinità. Io ho scritto una cosa dove nell'ultimo capitolo spiego, riporto quella che è stata la tecnica di un addetto militare russo quando venne anni fa nel mio ufficio e voleva stabilire un'amicizia con me. Lui si presentò con il sorriso, si presentò con gentilezza, si presentò con entusiasmo E la prima cosa su cui pose l'attenzione sono le vicinanze fra la lingua italiana e la lingua russa. Diceva, come dite voi, anche noi diciamo la stessa cosa, e questa cosa che sta qui, anche noi abbiamo la stessa cosa, quindi lui fece subito contatto con le similitudini. Poi iniziò a guardarsi intorno nel mio ufficio e vedeva delle cose. Inaspettatamente erano le stesse cose che piacevano a lui. Anche a me piace questo, anch'io ho questo, anch'io ho questo. Cioè, in qualche modo, lui stabilì subito questo contatto attraverso la ricerca delle affinità. Tanto per dire, vedi, siamo uguali. Sì, tu sei italiano, io sono russo, però abbiamo gli stessi gusti, ci piacciono le stesse cose, parliamo più o meno utilizzando gli stessi vocaboli. Poi la seconda volta si presentò con una bottiglia di vodka, dicendo, guarda, l'ho fatta venire appositamente da Mosca per te, perché so, l'altra volta avevamo parlato, che ti piace la vodka e ti ho portato la vodka. Cioè, in qualche modo, presentarsi col sorriso, presentarsi col dono, presentarsi con le affinità, le vicinanze, perché quando uno si mostra simile a te, tu ti senti più portato a credergli, tu sei più portato a sentirlo vicino, più o meno come fanno i venditori. Quando volete comprare qualsiasi cosa e trovate, fate un'osservazione, questi non vi diranno mai, no, no, non è così, si sbaglia. Loro diranno, sì, è vero, hai ragione, però aggiungono altro. Quindi mai contraddire, mai dire che hai sbagliato, mai dire cose differenti, perché quella affinità che si sta creando fra le persone deve essere tutelata al massimo. E poi soprattutto la ricerca del reciproco. Ricerca del reciproco. Lui quando veniva da me, io ho capito che aveva bisogno di informazioni, voleva sapere delle cose, però non ha mai fatto una domanda diretta. Però quelle informazioni le ha sapute, perché lui non chiedeva mai l'informazione, non si pongono le domande, soprattutto perché in ambito interno tu non devi mai far capire, ma questo anche in ambito interrogatorio, non devi mai far capire a qual è l'informazione che punti, perché se tu fai capire all'altra persona qual è l'informazione, è quello magari farà di tutto, ma ti dirà di tutto, ma non ti dice quella cosa lì. Quindi si spazia su molte cose, tanto per non far capire qual è il focus dell'informazione, perché in ogni contatto di intelligence comunque c'è un obiettivo informativo. Se io vado a parlare con una persona ho un obiettivo informativo, ma naturalmente non posso partire con la domanda, devo partire attraverso tutta una serie di situazioni che creano vicinanza, creano amicizia, creano empatia, creano affinità, creano similitudini. E poi una volta che si è creata questa situazione, lui acquisiva informazioni, ad esempio, dice, noi nell'Armata Rossa abbiamo, lui parlava molto bene l'italiano, si vedeva che era stato formato proprio per fare questo tipo di attività, noi nell'Armata Rossa abbiamo questo tipo di problema perché abbiamo queste situazioni e a noi ci stanno creando delle difficoltà, non sappiamo come risolvere, io credo che non sia un problema solo nostro, ma credo che sia anche una cosa che si riscontra anche in altri. Dopodiché lui aspettava che fossi io a parlare e io parlavo, perché si era creato un dialogo. Quando si crea un dialogo, cioè quando si fa ad esempio un interrogatorio, non bisogna mai partire con la domanda diretta, bisogna partire con domande di gradimento. Ad esempio, quando vuoi sapere qualcosa di qualcuno, non bisogna mai partire con la domanda diretta, bisogna partire con domande a cui lui risponde con piacere. Dove abiti, che sport fai, che scuola hai fatto, cosa ti piace sentire come musica, vai al cinema, vai a ballare, tutte cose a cui lui risponde. Il problema è che le informazioni che ti dà non sono quelle richieste, però tu hai fatto una cosa molto importante, hai aperto un canale comunicativo, perché la cosa peggiore per chi deve acquisire informazione è che tu fai la domanda e quell'altro sta muto. Tu fai chiedi delle cose e quell'altro non ti risponde, questa è la situazione peggiore. Se invece apri con domande di gradimento e passi un po' di tempo a parlare di lui, della sua storia, delle sue amicizie, dei suoi sport, dei suoi interessi, lui inizia a parlare, si è aperto un canale comunicativo, stiamo dialogando anche su cose neutre, e a quel punto, se tu fai qualche altra domanda, lui risponde, perché il dialogo è stato aperto. E soprattutto noterai anche un'altra cosa, in queste domande di gradimento che non implicano nulla, lui avrà una certa mimica, un certo tono di voce, una certa postura, una certa gestualità. Quando dalle domande di gradimento passi poi alle domande quelle significative, quelle che possono implicare qualche rischio per lui, tu noti subito la mimica che cambia, il tono di voce che cambia, la gestualità che cambia. Quando passi da una domanda neutra ad una domanda che implica qualcosa, in genere la persona si tira sempre un po' indietro e incrocia le braccia. Quando la persona incrocia le braccia è l'inizio della difesa, lì la persona inizia a chiudersi. Per cui a quel punto devi fare in modo che queste braccia si riaprono, perché quando la persona nel parlare ti fa vedere le palme delle mani, significa che è aperta, non sto nascondendo nulla, non sto, diciamo, non sto negando nulla. Quando invece la cosa diventa difficile, si chiude e poi incrocia anche le gambe. Quando si incrociano le braccia e si incrociano le gambe, la persona si è chiusa. E questo vuol dire che hai toccato un tasto e con la mimica che cambia e col tono di voce che cambia, a quel punto quello che lui dice non è attendibile, potrebbe non essere vero. E quindi l'informazione che ti dà con quel cambio di postura, quel cambio di gestualità, generalmente è un'informazione falsa. È un'informazione che dobbiamo andare a verificare perché non è proprio così. Non è matematica, però sono tutte osservazioni che bisogna fare. Tanto è vero che a chi si occupa di questa materia, una delle basi formative, una delle conoscenze formative che noi diamo è quella della PNL, della programmazione neurolinguistica. Quindi spieghiamo i canali comunicativi, spieghiamo quali sono i modi per interagire con una persona, spieghiamo il rispecchiamento, che è fondamentale per fare in modo che si crei quella vicinanza. Cioè, se voi volete attirare l'attenzione di una persona, avete un modo molto semplice: rispecchiarlo. Lui fa un gesto di questo tipo, dopo un po' fate anche voi un gesto di questo tipo, si rispecchia, l'altra persona sentirà affinità, ma non a livello cosciente, a livello inconscio, cioè in qualche modo si sentirà più vicino. Chiaro, non lo dovete fare immediatamente, non lo dovete fare in modo aperto, però in qualche modo la sua postura la acquisite anche voi, la sua gestualità la acquisite anche voi, il suo modo di parlare, i ritmi, il tono lo acquisite anche voi. In questo modo lo rispecchiate, questo rispecchiare, quello che fanno quasi tutti i venditori, vi rispecchiano quello che dite, tant'è vero che utilizzano le vostre stesse parole, utilizzano il vostro tono di voce, il timbro, tutto, vi rispecchiano e questo fa affinità. Voi li sentite vicini, in qualche modo siete ben disposti e quindi in qualche modo accogliete tutto quello che viene detto dall'altra parte. Rispecchiare, oppure quando volete suscitare interesse per un'altra persona, dovete in qualche modo utilizzare quelli che sono gli indici di gradimento, le braccia aperte, gli occhi che lo guardano, il busto portato verso di lui. Questi sono tutti indici di disponibilità che l'altra persona prende in modo favorevole e in questo modo è più orientato a rispondere, a collaborare, a fare in modo che ci sia una affinità, una vicinanza e che non ci sia contrapposizione. Perché soprattutto quando io voglio utilizzare lui come fonte, l'ultima cosa che io devo provocare è una contrapposizione, una divergenza di opinioni o uno scontro di opinioni, per cui non metterò mai in contraddizione, non negherò mai una cosa che l'altra persona dice. Tutto questo naturalmente è artificiale, perché con un amico vero tutte queste cose non lo fate. Però nella programmazione linguistica che noi utilizziamo per formare loro, queste sono le tecniche con cui si può avvicinare un'altra persona, creare un'alleanza in pochissimo tempo, un'alleanza artificiale, e fare in modo che lui sia ben disposto a dare le informazioni che a voi servono. Informazioni che comunque una volta acquisite non è intelligence quella. Intelligence non è l'acquisizione delle informazioni, intelligence è l'analisi delle informazioni. Quindi capire quell'informazione cosa vuol dire, che cosa presuppone, a che cosa può portare. Tanto è vero che chi fa l'acquisizione dell'informazione non fa l'analisi. L'analisi spetta ad altri, quelli che al di fuori del contatto utilizzano altri meccanismi e altre procedure, diciamo, di tipo psicologico. Tutto questo noi l'abbiamo formato nel personale che andava nei teatri operativi, però nelle ultime esperienze, perché poi io ormai sto in ausiliare, quindi ormai non faccio più servizio attivo, però nelle ultime esperienze mi è venuta in mente la storia che si ricollega a una mia ex compagna del liceo, che durante gli anni del liceo lei, a scopo di difesa personale, andava a fare arti marziali. Infatti la domanda: ma perché fai arti marziali? Ma perché se una sera rincaso da sola e c'è qualcuno che mi dà fastidio, almeno con due mosse lo sistemo e lo neutralizzo. Ah, vabbè, cioè, contenta te, insomma. Per cui, a distanza di tempo, è capitato effettivamente una sera che rientrando uno gli ha dato fastidio. E dopo 5 anni d'arti marziali, lei che ha fatto? Un'ombrellata in testa. E dicevo: ma per dare un'ombrellata in testa c'è bisogno di 5 anni di arti marziali? No, in quel momento è stata la cosa che mi è venuta più facile di tutti. Ecco, il discorso dell'ombrellata in testa mi è venuto in mente quando ad una squadra, ad uno nei teatri operativi c'è una squadra di militari che si chiama CIMIC, che è la collaborazione militare-civile, che va presso la popolazione civile per aiutare quelli che possono essere problemi sanitari, problemi alimentari, problemi con i medicinali, problemi insomma in qualche modo per la popolazione, perché se tu aiuti la popolazione in qualche modo te la fai amica, cioè se tu fai vedere anche al capo tribù, perché lì ogni villaggio c'ha un capo tribù, se tu aiuti il capo tribù e lui te lo fai amico, perché attraverso l'aiuto che gli dai costruisci dei pozzi, fai delle strade, fai delle case, aggiusti delle cose, organizzi una scuola, il capo tribù acquisisce importanza, e se tu ti fai amico il capo tribù, tutta la tribù sono amici tuoi, perché tutti fanno quello che fa il capo tribù. Quindi in qualche modo è inutile andare persona per persona, fa il capo tribù, una volta fatto lui tutti si allineano. Quindi ci sono queste squadre che vanno per i villaggi per farti amici capo tribù, e quindi in qualche modo assicurare che quando passano i nostri contingenti possibilmente nessuno gli rompa le scatole o comunque nessuno. E c'era uno di questi gruppi, Airat, questo era Airat, che nel ritorno verso il campo c'erano delle bancarelle, c'era una bancarella che vendeva quelle piadine rotonde, quel pane fatto modello piadina, che poi non so se è piadina perché non si sa che è, farina e acqua fatta, cotta sulla piastra, e ce le vendevano. E un giorno uno c'aveva fame, si sono fermati, hanno comprato un po' di queste piadine, c'era quello che le vendeva, insomma il locale, che poi in inglese, poi col dialetto loro, e riuscivano a parlare. E era usanza, fermati una volta, fermati due volte, fermati tre volte, e poi hanno iniziato a parlare. Poi un giorno c'era anche il figlio, e tu che fai, vai a scuola? Quindi hanno iniziato a portare, non so, cioccolate per il figlio, caramelle per il figlio, insomma. Volevano farti amico questo che c'aveva la bancarella di queste piadine. E un giorno, mentre sono passati, ma questo me l'hanno raccontato dopo, quando sono tornati, perché loro quando tornano bisogna fare il debriefing, cioè loro ti raccontano l'esperienza, perché sulla base dell'esperienza noi traiamo gli insegnamenti, per cui per fare formazione dobbiamo anche avere il report, il resoconto di quello che abbiamo fatto e delle esperienze che hanno fatto. Nel debriefing si raccontava, poi siamo passati un giorno e come al solito parlavamo così, poi dice: allora oggi prendete, se vi servono anche per domani, prendetele anche per domani, perché io domani non ci sono, perché domani qui non c'è nessuno, quindi non passare domani, non venire domani perché non mi trovi, e quindi se ti servono prendele anche oggi. Vabbè, questo sarà un po' risentito, cioè mi detto non passare, insomma così, e non sono passato. Quello che è successo il giorno dopo è che quel luogo lì, il giorno dopo c'è stato un attentato, e quindi in qualche modo loro avevano avuto una notizia, non l'hanno capita subito la notizia, l'hanno capita dopo. quando in quel luogo il giorno dopo c'è stato un attentato, perché quello che vendeva le piadine in fondo che cosa gli ha detto? Domani non venire. Il perché non venire non te lo posso dire, non gliel'ha detto, però in qualche modo l'ha avvertito. E quindi la notizia era: domani non venire perché qui accadrà qualcosa di pericoloso e quindi tu non ti far vedere. Queste sono notizie che loro hanno capito dopo. E lì mi è venuta in mente l'ombrellata. Come? Abbiamo fatto tanta formazione, qua là, sopra sotto, contatto, parlare così, poi lui ti dà l'informazione e tu non la capisci. Quindi problema dell'analisi dell'informazione. Avere un'informazione e non capirla. E questo purtroppo nel campo succede molto spesso, che tu arrivi a capire un'informazione col senno di poi, quando invece l'intelligence è basata tutta esclusivamente sul senno di prima. Io mi fermerei qui per il momento, altrimenti inizio a divagare e ci passiamo un'altra mezz'ora.
Allora, intanto ringraziamo di nuovo il dottor Canalicci per l'interessante intervento e sicuramente saremo più attenti nel interloquire, nel gesticolare con le altre persone e saremo più attenti. Adesso vorrei passare la parola al dottor Del Greco e vorrei chiedere un po' com'è il modus operandi dell'intelligence investigativa e quindi un po' anche del suo lavoro e attraverso la sua esperienza, e se negli anni è cambiato anche il modo di lavorare attraverso la molteplicità delle fonti di informazioni.
Proviamo senza microfono, dai.
Okay. Allora, intanto, per riallacciarmi a quanto detto poco fa dal dottor Canalicco, campeggiava sull'ingresso della FBI americana una scritta del tipo: non si ha mai una seconda opportunità di fare la prima impressione. Quindi, a proposito dell'approccio, diciamo, questo è un motto che deve rimanere in mente a chiunque ha intenzione di fare questo tipo di attività. Intanto mi ripresento, perché è sfuggito il fatto che io sono della polizia, quindi non sono tra i vari incarichi. Io sono un ex dirigente generale della polizia, ora in pensione, e attualmente dirigo un istituto di vigilanza privata. Scusatemi per gli occhiali, ma sono stato operato lunedì agli occhi e quindi devo necessariamente portarli perché la luce mi dà fastidio. Il valore del supporto umano nelle investigazioni è fondamentale, è il centro dell'investigazione. Le investigazioni hanno dei riferimenti normativi che li cogliamo attraverso il codice di procedura penale, riferimenti normativi che fanno, diciamo, della polizia giudiziaria la maggiore attività. La polizia si divide in tante organizzazioni: c'è la polizia giudiziaria, la polizia di prevenzione, la polizia amministrativa. La polizia giudiziaria è quella che si occupa di investigazioni. Che cosa sono le investigazioni? È la raccolta di tutti quegli atti e quella attività che svolge la polizia giudiziaria per contribuire a fare luce su di un delitto e possibilmente arrivare alla identificazione dell'autore. Diciamo, questo in sintesi è l'attività, diciamo, che svolge la polizia giudiziaria, e ha come compito specifico proprio questo. Cioè, il codice di procedura penale prevede come compito principale per la polizia giudiziaria questo, e lo fa alle dipendenze di un magistrato che è un magistrato per certi versi un po' ambiguo, perché non lo è del tutto, è il capo della polizia giudiziaria, però è inserito in un contesto di autorità giudiziaria, che è il pubblico ministero, ufficio del pubblico ministero. Nel 1988, quando ci fu la riforma del codice di procedura penale, fu affidata al PM proprio questa figura, questo incarico, cioè questo capo della polizia giudiziaria. Quindi è un poliziotto, quindi non è un giudice, quindi non è come si crede. In realtà poi nel tempo, nel corso degli anni, ha spostato questa sua attività fino a quando praticamente non è ritornato a fare il magistrato. E quindi fa il magistrato sul poliziotto che fa le indagini, prima ancora che intervenga il magistrato che è il titolare delle indagini, che è il giudice delle indagini preliminari. Io mi sono preso un sacco di appunti adesso, quindi non so dove ho preso tanta di quella roba che vorrei spiegarvi e dire, e speriamo di avere un filo. L'attività investigativa quindi si svolge prevalentemente dopo che il reato è stato commesso, quindi al contrario delle altre polizie che si interessano comunque di attività giudiziaria, questa è quella che si occupa di tutta quella attività che si svolge dopo la commissione del delitto. E quindi può concludersi in tre modi: o con un nulla di fatto, perché le investigazioni non hanno portato alla identificazione dell'autore del delitto, oppure si può concludere con un provvedimento restrittivo tipico del pubblico ministero che si chiama fermo di indiziato di delitto, oppure con un provvedimento del giudice delle indagini preliminari che si chiama ordinanza di custodia cautelare. Quindi le tre possibili soluzioni di un'attività investigativa sono quelle che vi ho detto: o il provvedimento del giudice, o il provvedimento del pubblico ministero, oppure un nulla di fatto. Io sono stato per tanti anni alla squadra mobile di Roma e prima ancora alla squadra mobile di Milano. Ho diretto la sezione omicidi della squadra mobile di Roma per diversi anni e credo di aver trattato qualcuno, se li annotava, io non li ricordo così tanti, comunque dicono che ho trattato 114 casi di omicidio, quindi credo di aver maturato nel corso di 43 anni di attività lavorativa una esperienza abbastanza importante, soprattutto in questo settore, quindi sono abituato a maneggiarli, a toccarli, trovarli ed avere con il cadavere un rapporto molto molto diretto. Le attività tipiche della polizia giudiziaria sono quelle che fissa la normativa, sono le attività sequestro, acquisizione, intercettazioni telefoniche, intercettazioni ambientali, mentre le attività atipiche sono quelle che si svolgono, mi diceva un grande giornalista di Repubblica con il suo lettacchi, cioè quello che si segue la persona, si pedina, si fotografa, si interroga anche, ma un interrogatorio un po' sui generis, perché l'interrogatorio di polizia è un interrogatorio ma non è un interrogatorio. In genere si preferisce adottare questa formula dell'interrogatorio non interrogatorio proprio per non avere la possibilità di avere il difensore dall'altra parte, perché se fai l'interrogatorio formale ci deve essere il difensore, e noi preferivamo fare sempre il capo d'accusa nel momento successivo, quindi veniva interrogato, viene interrogata la persona come test e nel corso dell'interrogatorio non interrogatorio questa persona viene indagata, quindi viene chiuso il verbale in quel momento, vengono raccolti elementi di verità nei confronti di chi sta parlando e viene invitato a nominare il difensore di fiducia. Le fonti e con l'interrogatorio hanno poco a che vedere, però la polizia ha un metodo un pochettino più infido rispetto a quello che ci ha illustrato il nostro professore. In realtà la polizia acquisisce l'informatore attraverso un'attività giudiziaria, ossia, faccio un esempio, un grandissimo personaggio, uno dei primi personaggi a parlarci di Banda della Magliana fu Marcello Neroni. Marcello Neroni era il re delle bische, era quello che era il sottoposto per quanto riguarda la zona dell'Euro, la zona di Garbatella, diciamo Ostiense, rispetto al quinto re, hanno detto, Salvatore Nicitra, che è stato arrestato pochi giorni fa, il quinto re di Roma. Sì. Era un personaggio invece di bassissimo livello, quindi non era questo grande personaggio, che però anche lui aveva, diciamo, il controllo del denaro, perché per conto dell'organizzazione criminale Banda della Magliana era quello che introitava maggiore denaro rispetto a tutti gli altri. Marcello Neroni era uno che aveva un figlio minorenne, un po' scapestrato, che un giorno, una domenica mattina, decise di fare uno scippo vicino Porta Portese insieme a un complice. Aveva solo 17 anni, strappano sta borsa a sta signora, fanno pochi metri, perdono l'equilibrio, cade il motorino, tutti e due per terra feriti, e lì vengono catturati. Io non lo conoscevo neanche, ero giovanissimo, ero appena arrivato alla squadra mobile da Milano, quindi lavoravo alla squadra mobile di Milano, ma con altri personaggi, Lanzasca, Duratello e compagnia bella. E quindi erano i miei primi approcci con la banda della Magliana. E attraverso il capo di allora mi disse: guarda, questo è figlio di un grandissimo personaggio, se te la giochi bene può diventare un tuo informatore, una tua fonte informatrice. E in effetti credo di esserci riuscito abbastanza bene, essendo un minorenne, pur di fronte a un reato di rapina, perché sapete che lo scippo è generalmente un furto, però basta creare una piccola lesione anche di un giorno nei confronti della vittima, il delitto da furto diventa rapina, che è un reato composto 624-628, furto, rapina. Però essendo minore non c'è l'arresto obbligatorio, quindi si può giocare anche con la denuncia in stato di libertà. E ovviamente quando venne il papà in ufficio, che sbraitò, gli ammazzato sto ragazzino, dai, insomma alla fine, guardi, purtroppo questo deve essere arrestato, non possiamo fare niente, questa è una rapina. Ma che possiamo fare, dottore? Io tutto quello che vuole, tutto quello che voglio, dico. Io ci avrei un sacco di cose da chiederle, però in quei giorni stavo trattando di una rapina fatta a Monteverde in un deposito di pellicce, dove 5-6 rapinatori entrarono dentro, sequestrarono tutti e si portarono via un tir di pellicce, e circolavano per Roma queste pellicce che venivano vendute a dei prezzi stracciatissimi e non si riusciva a trovarne la soluzione. Allora era il caso che avevo attuale, dico, beh, io veramente potrei pensarci a denunciare a piede libero suo figlio, però mi servirebbe già un primo, diciamo, approccio, un primo elemento di collaborazione. È successa sta rapina, gli do i dati, lui già sapeva tutto, figuriamoci se ero io quello che gli dava le informazioni. E questo comincia a telefonare a destra e a sinistra, fino a quando poi non mi chiama un giorno, mi dice: guarda, e lì ci stanno a casa di Antonio il Ciccione, così era chiamato, che era un rapinatore un po' strano, perché era un rapinatore enorme, che veniva riconosciuto sempre, l'avevo arrestato nel corso della mia carriera a Roma, l'avevo arrestato una ventina di volte, perché ogni volta si presentava, era enorme, 90, pesava 200 kg, quindi bastava fargli vedere la fotografia e risolvivi il caso. E voglia che gli si metteva passamontagna. Antonio Ciccione praticamente che abitava in via degli Orti d'Alibert, che chi conosce Roma sa che è la strada che praticamente divide praticamente il quartiere di Trastevere dal carcere di Regina Celi, quindi lui attraversava la strada e andava in carcere, quindi era veramente uno di casa, perché abitava praticamente lì. E quindi all'alba ci presentammo a casa di un po' divagato, spero per attirare un pochettino di più la vostra attenzione.
Assolutamente.
E quindi ci presentammo a casa di Antonio Ciccione, Antonio Staibano, che adesso i figli hanno una grande vendita di copertoni di pneumatici. Pneumatici, prego?
No, di pellicce.
E qui ci fu una scena comicissima, perché trambusto a casa, apri, butta giù la porta, apri un attimo, entriamo dentro, apri una porta, tutti belli vestiti, erano le 5 di mattina, tutti vestiti, non è possibile, tutti vestiti, e tutta casa in ordine. Cerca a destra, a sinistra, non si trovava nulla. Ad un certo punto gli faccio: Antò, ma ste pellicce? E pellicce, mai sentito, ma che, a parte che faceva caldo, era estate. Ad un certo punto una scampanellata, andiamo a aprire e ci sta una vecchietta che sarà stata alta 1,20 m, che evidentemente abitava al piano di sotto. Questa, come apriamo la porta, fa: ma che cazzo, ma avete tirato di sotto? Apriamo la finestra, gli aveva una balla di pellicce sul giardino e gli aveva rotto tutte quante le piante che stavano di sotto.
C'era niente di sospetto.
Prego?
Niente di sospetto.
E ad un certo punto lei ci guardò, capì che eravamo la polizia, fece ad Antonio: ho detto qualcosa? Lui diceva: no, tutto a posto. E quindi finì per la prima volta in carcere in occasione di quell'evento. Ci sono tanti modi di approcciarsi con le persone, quindi Marcello Neroni all'epoca divenne una fonte informativa importante, non importante come Maurizio Abbadino, ma comunque, diciamo, era il primo personaggio, che poi lui era molto vicino a Massimo Carminati, quindi era un personaggio, sapete che Massimo Carminati, cecato, come, quasi come me adesso, è imperversato fino a pochi giorni fa, quindi titolare della più grande inchiesta su Mondo di Mezzo, quindi lui era il boss incontrastato, era colui il quale praticamente esigeva poi i debiti di chi contraeva nel gioco d'azzardo, quindi Marcello Neroni, Massimo Carminati e Nicitra Montemario, quindi Montemario prima valle, zona bassa, ci stava Neroni con... E lui ci fornì diverse informazioni, quindi fu una fonte di prova, una fonte informativa molto molto importante per scoprire determinati giochi che avvenivano alle nostre spalle. Gli interrogatori si fa in maniera diversa da come abbiamo visto in televisione o al cinema, dove praticamente il poliziotto parla, è lui che dice e racconta. Evidentemente lì è fatto per raccontare comunque il fatto e come sono arrivati, ma così si fa, perché non deve parlare il poliziotto, deve parlare la persona che sta davanti. E soprattutto la difficoltà consiste nel fatto che il poliziotto non sa nulla di quello che è accaduto. Provate a immaginare una persona da interrogare in ordine ad un delitto appena commesso, quindi lo porti in ufficio, non sai niente, non sai neanche come si chiama la persona che hanno ammazzato, quindi non conosci nulla, quindi meno parli e meglio è. Devi dare sempre l'impressione a chi hai davanti che tu conosci, che tu sai di quello che stiamo parlando, ma non sbilanciarsi mai, perché la prima volta che la persona che si trova di là capisce che tu non sai una cosa, quello immediatamente comprende che tu non sai nulla sul fatto e quindi non lo potrai mai incastrare. Quindi il gioco deve essere come il gatto al topo, cioè dimostrare di sapere senza sapere e cercare di far parlare il più possibile la persona che si trova davanti. Con il canale della Magliana, per esempio, fu adottato un metodo completamente diverso rispetto a tutti gli altri. Immaginate questo soggetto, la conoscete la storia? Il canale della Magliana è quello che poi ha ispirato Matteo Garrone, che in realtà poi è un soggetto che gli scrissi io tantissimi anni fa e che poi è diventato Dogman, è un film che praticamente ha vinto tantissimi premi, compreso quello di Cannes come miglior attore.
Recentemente è transitato anche in televisione.
Sì?
Sì, ho visto anche recentemente. Sì. Fatto bene, molto bene.
La prima cosa brutta in quel film è che non c'è stata la polizia. Se la storia del Canaro è nota è grazie alle forze dell'ordine, quindi grazie alla squadra mobile, quindi insomma è come se fosse invece una entità evanescente, no? Non si vede mai la polizia, si parla soltanto dei criminali. E quindi questo signore, immaginate, un personaggio anche lui pregiudicato, anche lui aveva fatto dei reati nel quartiere della Magliana e si occupava di questo negozietto che aveva da tanti anni come toletta di cani. Il pugile, che è quello che è praticamente prepotente del quartiere, pensate che gli avevano già sparato a questo Ricci, gli avevano già sparato in passato e c'era una sorta di taglia all'interno del quartiere per chi lo eliminava, perché era veramente un elemento pericoloso. Era uno che sul ring non era granché, non è mai stato un grosso pugile, anche se poi veniva da tutti quanti additato come il pugile. In realtà lui era un banditello di strada, in mezzo alla strada, era un prepotente e non poco, e aveva fatto questo come soggetto. Questo si presentava lì, gli apriva il cassetto, portava via i soldi, gli menava. Una volta addirittura utilizzò il suo locale per fare il furto al negozio a fianco, mandò in carcere il Canaro e lui si trattenne tutto quanto il bottino, salvo che poi questo uscì, chiese la sua parte e beccò un sacco di botte. Quindi era un personaggio che era veramente asfissiato da questo Ricci Giancarlo, che andava tutti i giorni, e a un certo punto un giorno gli viene in mente un piano. E il piano consisteva in che cosa? Far credere a questo signore che di lì a poco sarebbe passato un grande trafficante di droga, dove lui si riforniva, comperava cocaina, che in genere oltre alla droga portava con sé sempre delle grosse mazze di banconote. Dice, ti interesserebbe fare un colpo del genere? Giancarlo Ricci non mi parla, è vero, dice sì, allora facciamo una cosa, siccome deve venire da me e quello non si fida che ci sono altre persone nel locale, tu ti nascondi qua nel retro, anzi ti metti proprio dentro una delle gabbie qua dei cani, in maniera tale che ad un certo punto a un segno convenuto io faccio un rumore, un movimento, tu esci fuori, lo prendi alle spalle e lo raviniamo. questo entra dentro la gabbia, come entra dentro la gabbia, quello chiude la gabbia e comincia praticamente la tortura. Comincia la tortura che andrà avanti addirittura per un giorno intero, quindi lo colpisce dapprima ammortendolo con una sorta di martello e poi lo comincia a deturpare, quindi gli taglia le orecchie, gli taglia le dita, gli taglia gli organi genitali. E fu una tortura veramente continuata per 12 ore. Che cosa succede? Che ad un certo punto questo signore, durante l'intervallo della chiusura del pomeriggio, deve ritornare a casa perché deve andare a prendere la figlia a scuola. E quindi esce dal negozio e sta chiudendo la saracinesca. Mentre fa così, ad un certo punto si trova un altro tizio che sta fuori, che aveva accompagnato quello dentro, fa: ma scusami un attimo, ma è Giancarlo Ricci? Lui non sa che dire, perché a quel punto non sa che dire, poi ti racconto un casino, è successo un casino, tu non te ne sei accorto, insomma riesce a deludere praticamente questo soggetto, il quale ci crede, non ci crede, sta con la macchina del morto fuori, perché quell'altro gli aveva detto aspettami qua, te muove, e a un certo punto verso mezzanotte se ne torna a casa e lì praticamente sì, va in giro tutto il giorno con la macchina e torna attorno a mezzanotte e lì trae in inganno il collega che si occupava del fatto, delle indagini, perché tornando a casa con la macchina una tizia del settimo piano lo vede rientrare e dice: a mezzanotte è rientrato il pugile con la sua macchina. In realtà non era lui ma era l'altro. Il canaro, che sa di essere stato scoperto, sa di essere stato visto, sa che qualcuno sa che il pugile è entrato dentro il suo locale, che cosa pensa di fare? Che nel mentre praticamente a notte porta via il cadavere bruciandolo e la polizia lo identifica e va a casa della madre il giorno dopo per comunicare alla mamma che il tizio trovato morto era il figlio, lui si presenta a casa e dice: Dove sta? Fa finta di non sapere dove sta. Ma fregati i soldi, abbiamo organizzato una rapina insieme, sto delinquente. Mentre ci stanno i poliziotti a casa, e lo fa apposta perché si accusa di una rapina insieme all'altro per sviare le indagini dall'omicidio. Perché dice: lì c'è un test che mi ha visto che questo è entrato dentro, come faccio io a dire che poi non sono stato io ad ucciderlo? Allora lui simula questa rapina, quindi si autoaccusa della rapina e dice che poi alla fine sono scappati dal retro tutti e due e quindi quell'altro non poteva vederlo. E quindi va avanti un interrogatorio per diverse ore con questo soggetto che continuava a dire: ho fatto la rapina, mandatemi in carcere, ho fatto la rapina, mandatemi in carcere. Il capo della squadra mobile, io all'epoca dirigevo la sezione antirapina, ad un certo punto mi impone di affiancare il collega della omicidi e dice: guarda, facci pure tu, perché vai, ho fatto, ma ci sta già lui. No, non ti preoccupare, tu sei il dirigente antirapina, ha detto che ha fatto una rapina, quindi tu lo puoi affiancare. Quindi io riparto da zero, quindi vado lì, identifico la donna che aveva dato quella indicazione del tizio tornato a mezzanotte, ma è vero che lei ha visto, dice: no, io ho visto la macchina, non ho riconosciuto lui. E quindi qui già un verbalino che non era stato fatto bene, quindi era stato detto che era lui che era rientrato, ma invece era la macchina che era rientrata e non il tizio. A quel punto si rifà nuovamente la perquisizione all'interno della bottega, vengono trovate le tracce di sangue, la macchina, il cofano della macchina del tizio che si autoaccusava della rapina viene trovato completamente lavata, quindi si ha certezza ormai che si tratta di lui, l'assassino. Quindi si ritorna in ufficio, mentre questo veniva interrogato dei poliziotti della omicidi. Vado dal capo e dico: guarda capo, questo qua è lui l'assassino, bisogna farlo confessare. E beh, te devi inventare qualcosa. E che mi invento? Mancavano pochi minuti, perché era quasi 48 ore che lo tenevamo in ufficio e quindi era il massimo che potevamo tenerlo, quindi dovevamo o liberarlo o portarlo al carcere per rapina. E una volta portato al carcere, finita la gioia, non avrebbe mai più confessato. Rientriamo nell'ufficio mentre questo veniva interrogato e lo osserviamo nei movimenti. Questo era un tipo che parlava a voce bassa, cioè aveva paura di tutti. Quando si avvicinava al poliziotto lui faceva così per schivare quasi qualche colpo che magari nessuno gli avrebbe mai dato. Era timoroso di tutti, a voce bassa, un personaggetto così. Ho detto: vogliamo giocarci la carta. Abbiamo fatto, guardo il capo e faccio, dico: ci proviamo? Ma sì. Ma questo qua avrebbe ammazzato il pugile. Allora, tutti quanti che ci guardano: ma non vedete, peserà tre etti, questo ammazza il pugile, ma questo è un qua, guarda qua, ma guarda, guarda che caga sotto, che guarda che pauroso. E questo ogni volta comincia a guardarmi sempre più stringendo le mascelle. Tutti gli altri capiscono il gioco e quindi cominciano a dire: ma veramente, ma portatela al carcere, sta a perdere tempo, ma questo può fare un omicidio, può uccidere, oh, ma ci avete presente il pugile, me la dà tutti, e qua, ancora qua del genere, come fa? A un certo punto mi giro per andarmene, questo qua cambia completamente la voce, diventa tipo film horror. Non so se qualcuno di voi ha visto Schegge di paura con Edward Norton.
Eh?
Io quando sono andato a vedere quel film ho fatto: questa è la storia mia. Cambia voce, una voce che viene da dentro, che è una cosa veramente da oltretomba. Mettete a sedere, adesso ve lo racconto io come l'ho ammazzato. E noi eravamo in 12 là intorno, praticamente per 4 ore consecutive, tutti quanti intorno a lui a sentirlo, e questo parlava con una voce innaturale che non era la sua, lui parlava in un altro modo, gli veniva da dentro, era un mostro, era diventato un mostro, e ci racconta per filo e per segno, nei minimi dettagli, tutte le torture che aveva fatto a questo signore. Ecco, come vedete, questa è una tecnica interrogatoria completamente diversa rispetto a quelle tradizionali, ed è un interrogatorio non interrogatorio, perché si fa senza l'avvocato, immaginate, col difensore fai un interrogatorio del genere, finisci in galera, quindi non si può fare. Lo interroghi come test, a un certo punto si interrompe il verbale di sommarie informazioni, così si chiama, e si dichiara la persona indagata formalmente. Quindi a quel punto praticamente viene arrestato e viene condannato a 24 anni di reclusione. Sono tantissimi i fatti per i quali io ho cercato di mettermi un po' qua, i fatti dove praticamente l'approccio è quello più importante. L'investigatore deve avere una dote, quella di capire immediatamente quello che sta accadendo. Noi facevamo un giochino quando eravamo ragazzini: dato nome e cognome di una persona, Antonio Del Greco, ti passa questo per un attimo, quanto tempo impieghi tu per dire chi era quello che è passato? 1, 2, 3, 4, 5. La prima volta, primo giorno di servizio a Milano, mi ricordo, vengo destinato al reparto volanti, sono il comandante del reparto volanti, mi presento tutti gli uomini, escono le volanti Milano, erano una cinquantina all'epoca, quindi un reparto di 400-500 uomini, e io per la prima volta salgo dentro la macchina della polizia, avevo fatto l'accademia, per cui avevo fatto tutto quanto in teoria, mancava la pratica, e quindi salgo in macchina, però in quella circostanza ho dato immediatamente l'impressione al mio vicino, che era l'autista, che effettivamente ci sapevo fare, perché mentre la radio dice hanno appena fatto una rapina, una Golf Volkswagen targata così, la macchina ci passa davanti e gli faccio la macchina che hanno fatto, testa coda, inizio, primo giorno di servizio, un inseguimento a Milano a 150 km all'ora, attaccati dietro a una Golf e lui con una Giulietta, e l'autista mi diceva dica le vie col microfono, e vie, io non so manco dove sto, fa le vie, quindi quel poveraccio che doveva guidare la macchina e dare le vie alla centrale operativa per far convergere le altre volanti. Questo è uno, diciamo, dei primi requisiti che deve avere l'investigatore, quella capacità di avere immediatamente la risposta. Un altro caso di omicidio, tanti. Un altro tizio trovato morto, bruciato dentro un cassonetto, via Nomentana. A parte le attività di indagine, i vigili del fuoco ci chiamano a spegnere l'incendio, perché qui c'è un umano dentro, completamente carbonizzato, non si riesce a identificare. Cerchiamo in tutti i modi, per l'intera giornata, di identificare sto tizio. Dopo un giorno di ricerche non si riesce, non è pregiudicato, quindi né dalle impronte, niente, non si riesce a fare. C'era un frammento di ciglia. Proviamo, diamo la notizia alla stampa, quindi utilizziamo il canale della informazione per dire: è stato identificato, è stato rinvenuto il cadavere di questa persona bruciata dentro un cassonetto sul piano Ventana, non sappiamo la sua identità. L'unica cosa che ci è rimasta, questo frammento di cinta con una fibbia. Dopo neanche mezza giornata si presentano i parenti e si tratta di un tizio che aveva un negozio di falegnameria nella via Attigua. Quindi sicuramente lui non rientra a casa da 2 giorni. Benissimo, quindi si va tutti quanti sul posto, era già entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale, per cui il PM, che viene
immediatamente chiamato, arriva lì sul posto e quindi viene insieme a noi, immaginando noi di trovare dentro la scena del delitto. Quindi immaginate, sangue dappertutto, in genere quando viene uccisa una persona si trova sangue ovunque, e quindi eravamo tutti pronti a trovarci di fronte a una scena del genere. Quindi viene recintato tutto il davanti del negozio di falegnameria con le solite bande rosse e bianche, un sacco di gente che si assieva dietro di noi a guardarci, e mentre stiamo guardando c'è un tizio che, strano, personaggio strano, che non saprei altro come definirlo, che si mette dietro tra me e il magistrato. Io tant'è che parlavo col PM, e ogni tanto mi guardavo questo, che è una persona che non mi quadrava. Sfondiamo, entriamo dentro, tutto perfettamente in ordine. Avevamo immaginato che il delitto fosse accaduto lì, invece il delitto non era accaduto lì. Quindi buco nell'acqua. Ad un certo punto non sappiamo che fare. Io c'ho sempre sto tizio di dietro. Faccio: ma tu dov'è che abiti? E questo fa: io abito in questa roulotte che sta qua di fronte. Quindi la roulotte che sta di fronte al negozio di falegnameria. Ah, bene. E quando l'hai visto il soggetto l'ultimo? Ah, ieri sera. Allora faccio il poliziotto: portalo un attimo in ufficio. Allora il PM mi fa: dottore, ma che prende le persone così, le porta in ufficio? Dottoressa, io sono 2 giorni che è morto, come ha fatto a vederlo ieri sera? Dico: non è, cioè, questo qua c'ha la vera conta giusta. E in due parole, insomma, è arrivato in ufficio, ha confessato. In realtà questo aveva una marea di gatti dentro questa roulotte, gatti che evidentemente davano fastidio al falegname, in più di una circostanza erano venuti a discussioni, fin quando quel giorno il falegname, chiudendo il negozio, gli ha detto: basta, mo mi sono stufato, adesso chiamo la polizia, chiamo i vigili urbani e faccio porta via. Nel frattempo gli dà le spalle, questo con un martello, gli dà una martellata in testa, lo uccide, lo mette dentro un sacco, lo trascina praticamente fino a Via Nomentano, lo butta dentro al secchio delle immondizie e gli dà fuoco. Quindi questa qua è una storia che racconto sempre per dire il di più che deve avere l'investigatore: deve essere attento anche al particolare minimo, quindi qualsiasi cosa che può destare sospetto, è la cosa che praticamente ci fa poi risolvere i casi importanti, i casi di criminalità di un rilievo importantissimo. Io mi fermerei qua e sono a vostra disposizione per qualsiasi domanda. Spero di avervi interessato con...
Sì, diciamo che elementi di particolare interesse che vengono da quanto è stato detto anche da parte del dottor Del Greco è che noi non sappiamo chi sa le informazioni e chi potrebbe essere la fonte, per cui noi a quel punto dobbiamo occuparci di tutti, perché la fonte potrebbe essere chiunque, e se questo chiunque presenta delle anomalie, delle particolarità, delle irregolarità, diventa ancora più interessante. Per cui ecco che lo spirito d'osservazione, la ricerca delle anomalie, la ricerca delle incongruenze, la ricerca di tutto quello che in qualche modo fa differenza, deve essere un elemento che particolarmente deve colpirci, perché chiunque può darci delle informazioni utili e quindi non dobbiamo fare a meno di nessuno. Tant'è vero che cito un episodio a questo proposito. Quando al centro di formazione intelligence si trattava di fare le selezioni degli aspiranti UMINT, venne un tizio a cui io posi la domanda durante il colloquio di selezione se c'erano delle persone che lui non sopportava e con cui non aveva piacere di interloquire. E lui tirò fuori che non sopportava di interloquire con, ad esempio, gli omosessuali. Che dice: quando mi rendo conto che qualcuno è omosessuale io non lo sopporto, non riesco a interloquire con lui e preferisco farne a meno. Questo è stato l'elemento per cui lui non fu reso idoneo. Tant'è vero che poi, siccome era sponsorizzato dal direttore generale dei Capitanieri di Porto, arrivò subito la telefonata perché era stato scartato. Vennero da me: perché è stato scartato? Io dissi: la risposta potrebbe essere banale, è stato scartato perché non sopporta gli omosessuali, però in realtà non dovete dire questo, dovete dire che chi ha delle barriere psicologiche nel interagire con le altre persone, chiunque esse siano, non è adatto a fare attività UMINT, soprattutto perché in ambito UMINT, quindi informatori,
tranne i portieri, i barbieri, i baristi, tutti quelli che hanno informazioni da dare sono le prostitute e gli omosessuali. Per cui se uno fa attività humint dovete interagire anche con prostitute e omosessuali, perché sono quelli che sanno i cavoli più di tutti di altre persone.
Il primo incarico che ho avuto alla questione di Roma è stata la sezione buon costume, quindi
si ritrova un po' nel...
Avevo la sezione buon costume, che era la settima sezione, e c'erano due sezioni antirapina, la quinta e la sesta, e dopo un breve periodo di apprendistato, quindi capire come funzionava il meccanismo, risolvevo più rapine io insieme di tutte e due le sezioni, quinta e sesta, antirapina, quindi era una fonte informativa veramente, no, veramente straordinaria, veramente straordinaria.
Ok, allora,
se c'è qualche domanda, noi siamo qua
a questo posto. Punto siamo a disposizione, se abbiamo dato delle...
Grazie dell'intervento.
C'è la...
raccontato
il signore vuole...
Sì, sì, assolutamente.
Come no? Vuole la, il microfono oppure...
No, penso che mi sentano, no, che il paglionare. Andiamo a Mustagnetti, non lo mai. In riferimento a ciò che ha detto prima, quando ha parlato di Erat, del Simic che rientrava e comprava il pane, va bene, poi lei ha raccontato tutta la storia, è ovvio che diciamo una task force ha diverse cellule, c'è la cellula Humint, poi c'è la BI, c'è il Simic, adesso addirittura ci sta, sono le cellule che girano, i primi erano quelli da contraerea, che non facevano più contraerea, gli ufficiali li hanno messi a fare praticamente, a osservare il circostante. Però lei non ritiene che, diciamo, sui grandi numeri, ovviamente in questo caso era Simic, non so quanta preparazione avessero questi ufficiali del Simic, che effettivamente hanno l'occasione, l'opportunità di raccogliere tante informazioni, tante fotografie, cioè, però nella grande massa, e qui ci includo tutti, anche quelli che fanno Humint, sì, anche quelli che stanno diciamo al G2 e al G2, insomma, oltre alle persone preparate, perché poi c'è una rotazione in questi casi, gli ufficiali, non è che quello si occupa sempre solo di, vabbè, poi magari torna e va a comandare il battaglione o fa altre cose. Non è detto che ci sia questa sensibilità da parte degli operatori, no? Spesso sfugge, spesso magari i particolari possono sfuggire, è la forma interrogativa, dico. Quindi nella grande massa noi ci aspettiamo che tutti prendano targhe, guardino veicoli, l'infrarosso del mezzo militare rotto, in realtà poi questi girano, no? Contro il pane, spesso parlano più loro, no? Non ritiene sia così, ma non il caso italiano, ma lo estendo a tutti. Non ritiene che sia possibile sui grandi numeri che buona parte di questi operatori sul terreno, appunto, diciamo, non siano stati sensibilizzati o non abbiano poi la capacità?
No, la sensibilità c'è, manca sì, talvolta la professionalità.
Cioè, una formazione.
Il mio cellulare adesso è diventato sì, un trauma, perché praticamente sono sempre distratti con sì, il telefono, con messaggi, quindi...
Comunque, una formazione Humint viene fatta a personale specifico che sul territorio fa questo, però una formazione sull'importanza dell'interazione con la popolazione, acquisire, osservare, interagire con la popolazione, viene fatta a tutti, perché avere un buon rapporto con la popolazione da parte di chiunque è essenziale alla nostra sicurezza. E posso dire anche un'altra cosa: quando nei teatri operativi si ragiona in termini joint, cioè joint vuol dire che tutti i comandi sono interforze e tutti i comandi sono a più stati, cioè ci sono rappresentanti di più forze armate di diversi paesi. E in questo joint lei ha detto il J2, il J2 è quello che dirige il capo dell'intelligence locale. Il J2 ha un registro che si chiama registro delle fonti. Registro delle fonti vuol dire, se io ho intenzione di andare a parlare con quella persona, mettiamo un poliziotto della polizia locale, vado al registro delle fonti, no, lui è già fonte D, quindi non lo vado a sfrugugliare. Però nel registro delle fonti ci sono anche le fonti che non hanno collaborato, per cui c'è questo, no, non l'ha collaborato, questo non ha collaborato, questo non ha collaborato. Posso dirti una cosa? Spesso mandavamo i nostri a andare a sfrugugliare quelli che non avevano collaborato con gli americani o con i tedeschi o con gli altri, e noi ci riuscivamo. non hanno collaborato con gli americani, con noi collaborano. Quindi quello che noi, e lo facevamo anche con personale non UMINT, lo facciamo anche con personale non UMINT, perché io quando facevo formazione, quando mi capitava, molti di Roma, molti di Napoli, molti pugliesi, lì c'era bisogno proprio di formazione, erano bravissimi già così come erano, proprio delle fonti informative, già loro, di loro erano bravissimi, erano andati di, per esempio andavamo, che ne so, all'aeroporto di Fiumicino, gli indicavi, allora vai a prendere contatto con quello, cerca di sapere chi è e dove vuoi andare. Questo andava là, dopo 5 minuti sapeva tutto, cioè erano, come facevano non lo so, ma erano bravissimi. Altri che invece avevano grosse difficoltà, perché una volta facevamo il role playing sul territorio, ho mandato due dentro un bar e ci stava la cellula fuori che li osservava. La barista a un certo punto li guarda e fa: ma il caffè loro lo prendono i suoi colleghi del cuore? Cioè qualcuno, c'è poco da fare, non c'è materia, qualcuno è bravissimo, e parecchi di questi che vanno nei teatri operativi sono di una bravura che non c'è manco bisogno della lingua, riescono a interagire con tutti, riescono a farsi ben volere da tutti, e questa penso che è una qualità nostra italiana, la latina, cioè noi siamo bravi nelle relazioni interpersonali e riusciamo anche laddove altre forze armate che si presentavano coi dollari, coi soldi, noi non ci siamo mai presentati coi soldi perché non ce l'avevamo proprio. Loro si presentavano con i dollari e non ottenevano nulla, noi ottenevamo tutto, eravamo bravi, cioè chi di più, chi di meno, ma siamo bravi. E questo lo dimostra che, ad esempio, i nostri che stanno in Libano, pochi sanno che noi in Libano abbiamo un contingente, i nostri che stanno in Libano stanno in una zona di Hamas, degli Hezbollah, stanno in una zona di Hezbollah. Ai nostri non è mai successo nulla, soprattutto perché il capo Hezbollah, che in Libano sta nel, gestisce il territorio dove sta il nostro compound, è uno che a Roma alla Sapienza ha studiato scienze politiche, quindi con i nostri si trova benissimo e i nostri si trovano benissimo con lui. Ai nostri in Libano è mai successo nulla, ai spagnoli sì, a noi no. In Kosovo,
sì, ci sono altre domande?
Ok,
sono okay. Altre domande? Qualcuno vuole fare qualche domanda ai nostri ospiti?
C'è una situazione con un'altra storia, adesso abbiamo parlato di formazione dell'intelligence o a livello di quella che è la tradizionale investigazione sul territorio di forme di criminalità tradizionali. In realtà prendo spunto dall'evento che un ragazzo di Torino, che fa parte di un'associazione simile a quella che ha fatto questa iniziativa, lui per sua passione è legato alla battaglia siriana, comunque ha fatto una tesi su quel campo, ha imparato un po' la lingua e casualmente si trovava, perché a questo spunto negli altri insediamenti stavano per fare il Carrerisci, a prendere un taxi in un altro paese. Ha saputo riconoscere il tassista che era di origine medio orientale, che la canzone che stava sentendo era, questo termine esatto, diciamo un peana dei fondamentalisti islamici. Allora noi sappiamo che sul territorio di Roma abbiamo interi quartieri che sono persi, no? Perché in realtà erano più governato da noi, al governo parallelo, e così mezza Europa, tutta una serie di quartieri di zone che non sono più in mano a quella che è la situazione tradizionale. Come sapete tutti, il controllo del territorio è quello che fa governare, no? Tutti i livelli, Stato, non Stato, organizzazioni giovanili, Stato, quello che vuole. Il governo del territorio ha le fonti di informazione, noi come realtà giovanile ci avvantaggiavamo anche dei cosiddetti fasci bar, per cui ricevamo quelli delle bische, i ragazzi delle sala giochi, i ragazzi, e quindi era tutta una fonte di informazione parallela, rischiosa, ma che serviva per controllare il territorio. Come, cioè, continuare a non coinvolgere, come Cossiga fosse l'unico che disperatamente ha cercato di fare, i francesi fanno dall'origine con l'intelligence, anche, non dico la popolazione, ma i tassisti, i vigili urbani che entrano nelle case e verificano, cioè come, se secondo voi può servire anche iniziare a formare la popolazione civile, cioè non è che possiamo pensare che le cose
già esiste questo tipo di collaborazione, perché a livello di forze di polizia questo è un lavoro che viene svolto quasi di routine, quindi diciamo che adesso io non so che tipo di informazioni lei disponga, però io non credo che ci siano controlli del territorio da parte di terzi che non siano quelle delle forze dell'ordine. Diciamo che è vero che il quartiere di Pignatara, che io sapevo fino a poco tempo fa essere un quartiere sicuramente di un quartiere abbastanza normale, con egemonia di un personaggio che si chiama Silvio Salvatore, Tartaruga,
no,
che era uno che parlava
parlando di nuove realtà.
Sì, 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 dico, però diciamo, controllare il territorio significa controllare il territorio, significa realtà coperte. Diciamo che fino a prova contraria c'è sempre un commissariato, stazione dei carabinieri, macchine di polizia e carabinieri che passano nel quartiere. E, diciamo che questo viene svolto, diciamo, l'attività di coordinamento fra le varie forze di polizia, e soprattutto vengono attinte quelle notizie che possono venire fuori, che ne so, da uno sfratto, da un controllo di una scuola, dal controllo identificativo di un personaggio, attraverso un sistema che diciamo funziona già da qualche anno, dove tutti coloro i quali operano nei settori della polizia in genere sono costretti ad inserire i dati delle relazioni di tutta la loro attività in questo controllo. Quindi quando viene digitato il soggetto viene fuori che è stato controllato dai vigili urbani da Datotto, oppure ha subito una identificazione da parte dei carabinieri, quindi viene tutto quanto registrato, e sicuramente questa è un'attività che ci dà la possibilità di controllare il territorio in maniera, diciamo, abbastanza omogenea. Diciamo, nonostante tutto quello che si dica di Roma, Roma è una città ancora diciamo sotto controllo. Non ci troviamo sicuramente in una città medio orientale né altro tipo di città. Se vedete le percentuali dei reati che vengono fatti a Roma, sono veramente ridicoli se messi a confronto con quelle di città come Londra, Parigi o via discorrendo. I delitti, gli omicidi sono veramente un numero esiguo, furti e rapine sicuramente sì, perché danno quel senso di insicurezza alla popolazione, quindi quella diciamo insicurezza percepita attraverso la comunicazione, attraverso la stampa, attraverso i social, che dà maggiore preoccupazione. Ma se andiamo a vedere i numeri sono veramente pochi, sono veramente le città di provincia. Se li raffrontate con il resto d'Europa, per non parlare poi di Nord America, veramente Roma è una delle città più tranquille che esista al mondo. E ve lo dico, io ho diretto la sala operativa della Questura di Roma, quindi conosco molto bene, perché tutto quello che capitava sul 113 e 112 passava attraverso la sala operativa, quindi la percezione dei reati e di quello che accade è veramente minima. Siamo sull'ordine delle 5-6 rapine, a Londra fanno 600 rapine al giorno. Cioè, questi sono dati che vi devono far riflettere un pochettino.
No, vivo a Londra, a parte questi ultimi 8 mesi che c'è un'indagine in corso se non sono state pagate le persone per aumentare la rapina, mi pare di sì.
Ma
no,
è sotto gli occhi di tutti. Pensi che le bande giovanili che stanno a Londra hanno fatto fino a poco tempo fa, mi parlavano di 22-23 omicidi, ragazzini che si ammazzano coltellate. Sì, no, ma io non è che voglio fare confronti, diciamo, siamo una città che.
Il senso di sicurezza che c'era non c'è più da un anno a questa parte. Sono 7 anni che sono a Londra, io sono
no, per quello dicevo io, i dati
a Londra, perché si erano riusciti per motivi non so quali motivi, vari motivi, diciamo, si possono dire, però erano riusciti a confinare tutta la questione delle gang, che ci sono molto cose, in una zona di Londra. Il resto della zona di Londra, io probabilmente vivevo su una barca, vivo ancora su una barca, quindi devo spostarmi ogni 15 giorni, quindi vivo metà del mio periodo dell'anno in periferia, proprio periferia, e l'altra metà vivo nel centro della città. Quindi ho vissuto tutta Londra in 7 anni. Ecco, non ho mai avuto un senso di paura fino a un anno fa. Da un anno fa a questa parte io non ho niente, proprio tutto
quello. No, ma il bombardamento, il senso di paura a Roma e in Italia nasce proprio dal bombardamento delle notizie che arrivano attraverso i social, attraverso i media, che creano questa situazione di allarme su dei fatti che sono assolutamente al di sotto di qualsiasi media.
A Londra un portino ha avuto un'idea di cui ha avuto 10.000 euro, e adesso i postini di Londra tutte le mattine ricevono sul loro smartphone tutte le persone indagate e tutti i bambini rapiti, e hanno scoperto che i postini a Londra sono una delle più grandi fonti di informazione della polizia. Quindi la mattina nel briefing dei postini vengono fatti come il briefing della polizia, io sono andato a vederlo, 15 minuti, 17 minuti c'è un poliziotto in videoconferenza, che fa un verifica a tutti i posti di tutte le persone che sono ricercate e di tutti i bambini e ragazzi.
L'obiettivo
a Roma
finale...
non si fa, a Roma non si fa perché non ci stanno bambini rapiti, quindi si leva.
L'obiettivo finale è che l'intelligence sia una competenza di chiunque, di tutta la popolazione, di modo che chiunque dovrebbe essere in grado di percepire rischi, minacce e di saperli valutare e di saperli riferire a chi di dovere. Quindi lo sviluppo futuro sarà quella che si chiama l'intelligence collettiva o l'intelligence popolare. Quella potrebbe essere un'ottima idea.
D'accordo. Allora ringrazio tutti di essere ancora di aver partecipato a questo evento, ringrazio i nostri relatori, grazie mille. Certo, come grazie mille. Grazie. Grazie mille. Allora, c'è un piccolo rinfresco che...
Questo è quello che avevo scritto, che però è ancora un numero nero, sapevo che lo portavo io.
Grazie, non mancherò bisogno.
Se mi lascia un biglietto,
sì, vediamo un po' se io ce n'ho uno.
Siamo andati un po' troppo per le lunghe, però
sì, infatti mi stanno
ascoltando. Però è stato molto interessante, no? Chiedo scusa.
No, non c'è problema, non c'ho nulla, non c'ho più niente. Te lascio. Le scrivo il mio numero sul biglietto tuo. Grazie.
Giacca.
E magari possiamo fare anche formazioni.
Vedete?